Ecco, professore, venendo un po' ai giorni nostri, no?
Sì.
Perché, come dire, siamo in una vicenda che è stata presentata a Bologna, ma ha un cuore in Grecia adesso, e su questa vicenda, appunto, è stato detto dall'ingegnere Rossi che in una località greca, una città greca, si sta sviluppando uno stabilimento. Ha fatto anche il nome di una ditta, da Defcalion, mi sembra che si chiami,
Io
dei
sono
Tech, di cui lei è vicepresidente,
vicepresidente.
esattamente. Ecco, questo è un vero e proprio impianto industriale, stiamo parlando, quindi non si parla più di
Stiamo
sperimentazioni, no?
parlando di un impianto industriale che lo stiamo preparando in maniera molto precisa e molto rigorosa, ma mi consente a questo momento di non focalizzare la nostra discussione su questi aspetti. Ci sarà il momento, a ottobre senz'altro sarà un esploate di questa faccenda, ma in termini molto seri.
Le volevo fare solo una domanda di questo tipo, visto che lei appunto ha una passata esperienza anche di rappresentanza diplomatica in
Sì.
Italia, quindi, come dire, proprio sul suo specifico ruolo, lei, come dire, si è adoperato con il governo greco, per, come dire, agevolare la sperimentazione di questo impianto, capire il suo
Dottore, no,
ruolo.
ho capito la domanda. Dottore, io questa cosa naturalmente è come sono i vecchi amori quando sono andato in pensione. Volevo fare in Grecia il mio laboratorio e continuare queste mie ricerche in santa pace. Però informavo Giorgio Papandreou, l'attuale primo ministro, che allora era presidente del PASOK. Nel congresso in cui è stato eletto, in quel congresso lì erano creati di gruppi di lavoro per vari aspetti economici della Grecia, insomma per formulare il programma del partito che era in auge di andare nel governo, insomma. Quindi gli ho detto: Giorgio, guarda, io gli ho spiegato, continuo a lavorare su questa cosa. E subito lui mi ha detto al congresso: allora, ma sai che ci credo anch'io su questa cosa, ma chissà quando verrà. Non lo so, non dico, la verità in taschino non l'abbiamo, ma dobbiamo sostenere perseguire questo filone, perché è un filone. Ecco perché Giorgio Papandreou, quando Foccardi mi ha telefonato 2 anni fa, guarda Christos, che il salto di qualità c'è stato, perché Rossi ha trovato una maniera di dico, avevi fatto le misure? Sì, dice, le ho fatte io le misure e ho visto un'amplificazione di 200 volte l'energia entrata. E non solo questo. Io non lo conoscevo Rossi ancora perché era negli Stati Uniti. Non solo questo, dice, sono testimoni del fatto che la E.ON, lì vicino a Ferrara, come si chiama? A
Bondeno.
Bordeno, sì. La E.ON ha riscaldato una grossa, non so quanti metri quadrati, cubi, insomma,
Capannone di
un
Rossi.
campanone di Rossi. Io, uno in un inverno, non ci credevo neanche io, ma dico, sei sicuro? Sergio, ma sì, dice, ma guarda, tu dubiti di me? Dico, di te non dubito assolutamente, ma dico, a passare dai watt ai kilowatt è un miracolo. Dico, bravo questo signore, questo ingegnere, lo voglio conoscere. Quando è venuto Rossi qui, anzi, prima di venire, gli ho mandato un'email, gli amici dei miei amici sono anche i miei amici. Io, quando verrai, voglio conoscerti, vogliamo discutere a livello scientifico e dico, ho anche una proposta, vorrei seguire la cosa anche in Grecia perché dico, in questo momento ci sono dei problemi economici. seri nel mio paese, mi ha risposto subito, Rossi, molto gentile, sempre aperto. Per la Grecia non ho nessun impegno, naturalmente.
Quindi può essere molto importante per un paese come la Grecia, che ultimamente sì, ha avuto problemi economici grossissimi, tensioni sociali, potrebbe essere anche uno sviluppo importante.
Esatto, questo lo vedremo in seguito. Con i piedi di piombo dobbiamo fare le cose serie, e non è solo la Grecia, ma è per l'intero pianeta questa cosa. Se viene sviluppata con le dovute maniere, in modo da non soccombere attraverso il marketing dei petrolieri e tutti gli altri. Con le altre forme di energia rinnovabile, alternativa, io credo che può essere una convivenza, insomma, abbastanza costruttiva. È chiaro che il problema, dobbiamo eliminare l'anidride carbonica da questo pianeta. Non c'è, il cambiamento climatico non è un'opinione, non è un verdetto scientifico, è una realtà che la viviamo giorno per giorno, insomma. E quindi bisogna lavorarci. Mi dirà perché è stato convinto sia Rossi che Focardi che la Grecia è un paese, perché noi fonti primarie di energia non abbiamo al di fuori dell'idroelettrico, famosi, e naturalmente l'ignite, ma l'ignite non esiste materiale, non esiste combustibile più inquinante di quello.
Però la Grecia ha tanto nickel.
Esatto, a nickel, che le dico, il presidente della società del nickel è stato un mio studente qui a Bologna, Sakis Barakos, che quanto gli ho raccontato, che, guarda, dico, che tu una volta ti ho bocciato, dico, in fisica, perché adesso non lasciarti bocciare per la seconda volta, devi stare con le orecchie e gli occhi aperti su questa faccenda, perché potrebbe essere una cosa molto importante. Insomma, considerando che il clima, la predisposizione dell'attuale governo in Grecia, che le dico anche che anche l'opposizione adesso ha chiesto ad Evangelio di essere informata su questa questione, quindi viene accolta in maniera non pregiudiziale in Grecia questa faccenda. Nessuno non si impegna, e qui Rossi ha ragione, c'è poco da fare. Gli interessi a livello scientifico sono molto conflittuali e molte volte sono servitori, lei mi capisce. E quindi sarà il mercato. Il mercato è in grado di valutare scientificamente? No, ma comunque.
Ecco, professore, sta parlando con un profano, come sono poi anche gli ascoltatori della radio. Io volevo chiederle però una cosa, e lei già in qualche modo l'ha accennato. Una comunità scientifica estremamente scettica, però, relativamente a queste, sia a questi studi, ma sia anche alle evidenze presentate dal 14 gennaio in poi. Magari adesso un po' meno scettica, perché ci sono anche altri studiosi che hanno cominciato a interessarsi.
Ma studiosi di sé, ecco.
Ecco, ma lei come
la discriminante,
se lo spiega? Perché tutto questo?
La discriminante fra i scettici e i favorevoli è che i favorevoli hanno lavorato, si sono occupati in termini sperimentali o teorici. I scettici pontificano solo, pontificano senza occuparsi, senza vedere la realtà sperimentale di questo sistema della fusione fredda in generale. Pontificano anche in maniera arrogante, perché non hanno, diciamo, l'umiltà di riconoscere. Questo è d'altronde, la fisica, la chimica sono scienze sperimentali, e questo bisogna sottolinearlo. Prevale non il modello, il modello segue, è frutto del nostro cervello. Prevale l'evidenza sperimentale, è quella che conta, altrimenti la scienza sarebbe ancora a livello di neandertaliensis.
Però alcuni, diciamo, non scettici prevenuti, però alcuni scienziati dicono: certo, abbiamo visto delle cose, però essendoci queste, diciamo, limitazioni di carattere, economico, produttivo, di mercato, non si può vedere dentro l'energy catalyzer, non si possono conoscere queste, sostanze additive di cui parla
Queste
Rossi,
sono
e quindi
scuse,
non si può, come dire,
non
non
si
si può
può
vedere
cosa.
cosa, non si può conoscere.
Ha messo che Rossi apre il suo, troveranno della polvere. Dunque, il discorso è di prendere in esame tutte le possibili, diciamo così, tutti i possibili approcci per capire come si può superare la barriera di Coulomb, una, cioè la repulsione fra i protoni e i nuclei di. E secondo, di come non vengono fuori le previste in base a quel meccanismo, che potrebbe essere anche un altro meccanismo nucleare, ma è compito loro, anziché pontificare così per farsi belli, è bene che collaborano con chi ha lavorato, si scambiano per il bene, d'altronde la scienza ha quella finalizzazione lì, di aiutare l'uomo, non capitalisti, perché lei ha capito che io sono dalla parte socialista, insomma, di una società, ma di fronte al valore uomo. E l'uomo ha due necessità: uno, quella di mangiare, e l'altro di muoversi, di utilizzare l'energia. Se riusciamo a decentralizzare questo discorso dell'energia, abbiamo risolto al 50% i problemi esistenziali di una società. Grazie, dottore, credo che abbiamo detto
Le
tutto.
faccio un'ultima domanda,
Oh, quello che vuole.
un'ultima domanda perché stiamo un po' sul politico adesso, abbiamo parlato tanto di scienza e di
Sì.
questioni complesse. Ecco, sicuramente una scoperta come questa e soprattutto la sua applicazione industriale, diciamo, di massa, no? Allargata, avrebbe effetti rivoluzionari nella produzione di energia, ma talmente rivoluzionari, che, visto che, insomma,
Da creare
attualmente...
squilibri.
Cioè, le attuali guerre sono comunque si
Sì, si sa.
verificano per l'energia, insomma, che sia
Per
petrolio.
il 50% del fabbisogno dell'umanità. L'altro 50% è quello di
Di mangiare,
mangiare.
certamente. Però, insomma, l'energia attualmente, se vediamo i disastri delle guerre e i disastri delle
Sì.
centrali nucleari, vedi il Giappone, abbiamo diversi problemi.
Beh, le classi politiche internazionali si devono rassegnare. La scienza, come non si è fermato con l'inquisizione di Galileo, non può fermarsi l'evoluzione scientifica. È bene che contribuiscono a entrare questo discorso dal loro punto di vista, che io non condivido a molti. Non si può fermare l'evoluzione della scienza. Questo è diciamo così, un principio teleologico, chiamiamo così, del processo e del progresso dell'umanità. E in questo momento l'umanità è in crisi per le difficoltà che i sistemi politici in generale creano su questi settori, 50% sull'alimentazione e 50% sull'energia, almeno se viene affrontato in maniera graduale. Non è necessario di scannarsi per accettare l'innovazione scientifica. La biotecnologia ha fatto dei salti molto importanti per la salute dell'uomo, e bisogna fare anche dare il dovuto contributo all'evoluzione scientifica a livello energetico. Non è un peccato. Capisco che non la pensano tutti come me, ma questa è inevitabile, non si può bloccare l'evoluzione della scienza, del sapere umano. Io, poiché spero di avere qualche genoma ancora dei miei vecchi antenati. Seguo due cose. Una, quella di Socrate, En ida oti uden ida. Una cosa conosco che non conosco niente. E un'altra di Aristotele che ha detto «Fisi tu idene oreiete anthropos». Per natura l'uomo ha la vocazione del sapere, quindi è insito in noi. Differiamo dal mondo animale in questo, appunto, in questo.
Quindi ci diamo appuntamento a ottobre.
Ci diamo appuntamento in Grecia. In Grecia, anzi, sarò molto, molto contento di far due chiacchiere anche allora.